Ritorniamo in diretta, questa volta con Bergamo, con il nostro strettissimo collaboratore Marco Carrara, per continuare a parlare, avevamo interrotto domenica scorsa, di steampunk, questo nuovo genere di cui si sta incominciando a delineare il confine, perché dopo tanta confusione, perché all'inizio è inevitabile, un argomento nuovo, si incomincia a essere pieni di cognizioni. Ma Marco Carrara, cos'è lo steampunk? Allora, continuiamo a definirlo.
Salve. Allora, oggi vorrei parlare ancora del punk nello steampunk, per dare una migliore visione d'insieme di cosa sia questo sottogenere letterario, le cui contaminazioni artistiche sono più diffuse della sua narrativa. Come abbiamo visto precedentemente, lo steampunk non è la trasposizione del cyberpunk del XIX secolo. I libri della prima generazione, a parte uno, non hanno niente a che vedere con il cyberpunk. Il libro più punk della prima generazione, o del proto-steampunk, se si preferisce catalogarlo così, è The Warlord of the Year di Moorcock del 1971. Anni prima che il cyberpunk esplodesse, già Moorcock produceva uno dei romanzi con lo spirito più punk che si possano leggere. Una critica smaliziata al mondo degli imperi coloniali, unita a una visione un po' cinica del progresso, e una visione ancora più pessimista di chi, in nome degli ideali, vuole rovesciare lo status quo. Non risparmia nessuno, quindi più punk di così non si può. Sapendo questo, è di conseguenza ridicolo costruire un legame obbligatorio tra steampunk e cyberpunk, inesistente anche per quanto riguarda il semplice aspetto punk di ribellione. L'unico rapporto tra i due generi è nella battuta fatta da Jeter, quella della famosa lettera locus del 1987.
Lettera famosa per chi non lo sapesse, ma ripetiamo.
È la prima in cui appare il termine steampunk.
Esatto, per questa l'ho coniato, ecco.
Lui diceva, se gli altri facevano cyberpunk ambientando le loro storie seriose in un vicino futuro, il trio Blaylock, Jeter, Powers faceva steampunk ambientando le proprie storie ben poco serie in un recente passato, il mondo del lungo XIX secolo.
Quindi 1800.
Ma basta ambientare una storia poco seria, una gonzo historical fiction, nel XIX secolo per fare steampunk?
E questa è la domanda cruciale.
Esatto, la questione è no, perché l'analisi delle opere considerate steampunk ci dice che non è così. Le porte di Anubis è uno science fantasy perché mischia viaggi nel tempo e maghi egizi, ma non ha retrofuturismo, anche se ha una solida base storica e una discreta presenza e ruoli importanti di personaggi del periodo napoleonico come Byron e il suo dottore.
Quindi i confini sono più decisi e più precisi di quello che si dice.
Sto delineando tutti i confini un po' alla volta.
Bene, bene.
La notte dei Morlock si ispira al romanzo sulla macchina del tempo di Wells. E aggiunge elementi fantasy, creando un altro miscuglio science fantasy.
Quindi neanche questo è steampunk.
No, anche questo è steampunk.
Ah, ecco.
Solo che anche questo è senza retrofuturismo, ma prendendo la fantascienza del periodo. Invece La macchina della realtà di Gibson e Sterling, l'unico romanzo della prima generazione a sembrare un cyberpunk anticipato d'epoca, è un eccellente esempio di retrofuturismo steampunk e di fantascienza cronica, anche se non ha elementi fantasy. Quindi abbiamo una serie di romanzi molto diversi, tutti che rientrano nello steampunk. Ora, romanzi invece solamente punk, come quelli della serie di Flashman, che da noi è arrivato soltanto il primo in Italia e un altro. Il primo è Lustro della Regina Bianca, un titolo orrendo dell'edizione italiana, e che è un romanzo con protagonista un ufficiale violento, maschilista e cialtrone.
Urania, mi pare, no?
Cosa?
Urania.
Non mi ricordo cosa è uscito, mi sembra con Fanucci, no, con Tea 2.
Ah, Tea 2.
Sì, Lustro della Regina Bianca con Tea 2. E il protagonista è un ufficiale violento, maschilista e cialtrone, che partecipa a tutti i conflitti dell'Inghilterra vittoriana. Ma non è steampunk, perché sono romanzi storici irriverenti, bizzarri, con tantissimi appigli punk, ma senza appigli con la fantascienza del periodo. Il retrofuturismo ottocentesco, la fantascienza del periodo o anche il reale XIX secolo, con elementi fantasy per condire e citazioni sia del reale XIX secolo che dei personaggi inventati nella narrativa d'epoca, questi sono gli elementi chiave dello steampunk, anche se non è necessario che siano tutti presenti assieme. A quel punto viene una domanda. Basta allora copiare la fantascienza ottocentesca per fare steampunk? No, altrimenti anche Wells e Verne sarebbero steampunk, e non è così.
Esatto.
Allora qual è la questione? Facciamo un altro esempio. Un'opera come The Space Machine di Christopher Priest del 1976.
Sì, una valanga di film proprio.
Pur essendo un romanzo gradevole per un amante dello steampunk, non è di per sé steampunk. Mischia assieme la macchina del tempo e la guerra dei mondi di Wells, il che sarebbe un'eccellente partenza per un romanzo steampunk, però dopo scrive con un punto di vista ostile a qualsiasi dettaglio scabroso e un finale identico all'originale Guerra dei Mondi, che lo fa somigliare a un vero romanzo d'epoca. Se qualcuno fosse andato nel 1898 e avesse scritto una fanfiction sulle opere di Wells, avrebbe potuto creare quel romanzo esattamente come l'ha scritto Priest. Lo stesso autore, infatti, l'ha sottotitolato un romanzo scientifico, per dichiarare il proprio desiderio di imitare le opere d'epoca. Ora, cosa dovrebbe fare un'opera per essere steampunk, pur partendo da basi interamente tratte dalla fantascienza d'epoca?
Andiamo più lentamente, perché questo ci interessa particolarmente.
Ecco, a questa domanda risponde Jeff Nevins, che è un bibliotecario esperto in storia della fantascienza, e ha risposto nel suo breve saggio pubblicato all'interno dell'antologia intitolata Steampunk, a cura dei coniugi Van der Meer. Le opere steampunk devono essere scritte con un occhio moderno, un po' cinico, di noi che abbiamo visto il futuro del mondo dopo il XIX secolo. In un certo senso lo steampunk è una reazione alle Edisonate di fine Ottocento, che erano quei romanzi con gli inventori, eccetera, eccetera. Se in quei romanzi gli indiani venivano sterminati da geniali inventori in cerca di ricchezze, ma la loro morte era settica, priva dell'orrore e delle conseguenze di un vero sterminio, ora lo steampunk può riproporre le stesse idee con una percezione meno infantile, più adulta, quindi veri morti, vera distruzione, vero razzismo. Un certo cinismo, meglio una perdita di quell'innocenza narrativa che era ancora presente in tante opere d'epoca, perfino in quelle che volevano rappresentare l'orrore delle guerre tecnologiche. Questo è il punk nello steampunk, la perdita dell'innocenza originale pur trattando gli stessi temi o rifacendo le stesse opere. Ora, un esempio concreto, così si capisce meglio. Il fumetto La Lega degli Straordinari Gentlemen, secondo volume, quello con l'invasione marziana sul modello della Guerra dei Mondi. Nel romanzo originale, Wells fa morire gli alieni a causa delle malattie terrestri, a cui non erano abituati. Le forze naturali e la fortuna trionfano, non l'astuzia e l'eroismo degli uomini, che è un po' il tema centrale dell'opera. Invece nel fumetto della Lega il virus che annienta i marziani è un prodotto della scienza, un'arma batteriologica a base di antrace e streptococco, che viene sparata contro gli alieni, come nei bombardamenti di gas della Grande Guerra. E quindi l'uomo a trionfare con le armi sporche, non la natura. E qui si inserisce allora l'elemento moderno, perché il governo inglese nel fumetto sparce i morti civili causati dal virus, che viene sparso in piena Londra, sacrificando apposta la popolazione civile per salvare i pezzi grossi del governo, per morti dovute alle armi tossiche degli alieni. E gli alieni, nella versione ufficiale, sono ancora morti per banali virus terrestri, non per le armi chimiche, proprio come Wells ci ha raccontato, solo che è tutto falso. Quindi cosa c'è di più cinicamente moderno di un governo che massacra la propria popolazione pur di vincere, come fece in parte Churchill nella Seconda Guerra Mondiale, nasconde la verità e accusa dei morti il nemico?
Guarda, non tocchiamo Churchill perché sulla polemica delle bombe degli U2 si sono scritte centinaia di pagine e ancora nessuno può dimostrare che Churchill abbia voluto alzare il limite facendo morire tanti inglesi sotto le bombe tedesche, quindi...
Beh, c'è la questione di non far capire che avevo decriptato i codici per sapere dove avrebbero bombardato e cosa. Comunque, passiamo oltre. Per il resto, il fumetto della Lega è punk anche in un altro modo, nel modo in cui era punk Robidà a fine Ottocento. Certo. Anche se anche Robidà, per quanto possa sembrare molto vicino allo steampunk, essendo d'epoca non è steampunk, è solo incredibilmente moderno. Perché? Perché mischia personaggi di molte opere letterarie dell'epoca, c'è l'uomo invisibile, c'è Mr. Hyde, eccetera, eccetera, e li reinterpreta in modo più negativo, denigratorio. E infatti anche, che è la stessa cosa che ha fatto Robidà con gli eroi verniani nelle avventure di Saturnino Farandola, in cui li rende meschini, codardi, eccetera. E ora, dopo aver fatto questa introduzione sul punk, chiudo con una parentesi sullo spirito che anima lo steampunk, per far capire meglio che cosa muove questo genere. Possiamo vedere lo steampunk come una reazione alla tecnologia sempre più simile a magia, cioè incomprensibile all'uomo comune e spesso priva di parti meccaniche visibili. Forme asettiche, arrotondate, con un design essenziale che priva di qualsiasi bellezza la tecnologia. La potenza del motore, il grasso degli ingranaggi, la meccanica in movimento che si può riparare, come si potevano riparare in proprio le automobili fino a poco decenni fa, tutto è sostituito da dispositivi che sembrano magici, che si rompono e che vanno sostituiti in toto. È una tecnologia indistinguibile per il profano dalla magia. Questa reazione al mondo asettico degli oggetti tecnologici privi di bellezza, contrapposti a quelli del passato, quando perfino i contatori del gas avevano abbellimenti in metallo che rendono ancora piacevoli da vedere, è anche una critica al consumismo dell'usa e getta. per cui si producono oggetti che si buttano invece di ripararli e che per tenere bassi prezzi sono spesso malfunzionanti, contrapposto a un mondo passato pre-consumista in cui l'oggetto si riparava ed era fatto per durare.
C'era la manutenzione, esatto.
Esatto, ora invece quanti prodotti di elettronica escono di fabbrica già guasti? Tantissimi. Le tecnologie sono sempre più avanzate e sempre meno affidabili. Questo porta a una sfiducia verso la tecnologia, una tecnologia che è sempre più presente, sempre più vitale, sempre più rinunciabile e sempre più traditrice. E questo spirito, e questa è una cosa importante, lo troviamo in Ubik, il romanzo di Philip Dick del 1969, proprio lo stesso anno in cui stava cominciando ad affiorare il proto-steampunk. In quel romanzo il protagonista, Chip, sbalzato dal futuro del 1992 al 1939, si trova ad apprezzare la bellezza del cuoio, del metallo e di un'automobile che ubbidisce al padrone, opposto al futuro da cui proviene lui, dove l'uomo è schiavo di macchine ingovernabili, che hanno un funzionamento però silenzioso e quasi magico, e di un consumismo fine a se stesso. Le macchine in Ubik tengono in ostaggio le persone letteralmente, le porte non si aprono se non gli dà la monetina. Le privano dei servizi, addirittura insultano chi ne ha soldi per pagare. È un'esaltazione del più disumanizzante capitalismo consumista.
Basta, basta, non entriamo in politica, che oggi siamo in giornata elettorale, a Bergamo non si vota, però insomma ci ascoltano.
Ecco, però Dick, e qui mi ricollego al punto prima sull'esaltazione del cuoio del metallo, Dick sembra criticare l'estetica di prodotti che all'epoca non esistevano, cioè dei prodotti, diciamo, ecco, può capire i prodotti della Apple, per dire, ecco, un iPad, se prendi un iPad cosa di bello esteticamente, per quanto sia funzionale tutto, cosa di bello? Niente, serve un vassoio per i panini. Se mostri un iPad a un esperto di design del 1890, ti direbbe che fa schifo, di metterci decorazione, di metterci un qualcosa, inserti in radica qualcosa.
Ergonomia, per esempio.
Sì, per farlo sembrare più simile, che so, a un telefonoscopio della fantascienza di Robidac che non ha un vassoio per i panini. Perché l'Ottocento, e questa è una cosa importante che noi abbiamo perso e che lo steampunk vuole recuperare, l'Ottocento esaltava la bellezza della meccanica, la potenza del motore, la danza dei pistoni, che è quello che ci ricorda anche uno storico come Herbert Sussman nel libro Victorian Technology.
Bene.
E ora...
Marco, dobbiamo proprio chiudere.
Concludo con ultime due righe, proprio di chiusura, 20 secondi. Lo steampunk si è sviluppato a mano che la nostalgia per il passato ha portato una parte della fantascienza a non guardare più solo in avanti, come faceva prima, verso un futuro che ormai non sembra più promettente, ma a guardarsi alle spalle, verso un passato che non aveva conosciuto le guerre mondiali e in cui l'ottimismo scientifico ancora dominava con buone ragioni. Lo steampunk è quindi la nostalgia del passato unita alla nostalgia di un futuro che non è avvenuto e che non avverrà, e assieme una reazione di disgusto, di critica a un mondo moderno che disumanizza, manca di ideali e riduce ogni cosa a merce usa e getta. Le macchine che un tempo erano viste dai romantici come strumenti infernali, ora sono visti da noi come oggetti carichi di romanticismo, perché vengono da un'epoca più sincera e comprensibile. Ma non è solo nostalgia, è anche riscoperta di una fantascienza che molti non sapevano nemmeno esistere. Una riscoperta di idee che pensiamo risalgono agli anni 50-70 e che invece appartengono all'Ottocento. Ma su questo ci torniamo un'altra volta, magari.
Grazie Marco Carrara da Bergamo, a sentirci prestissimo.
Arrivederci.